Questo salmo comincia con le parole: celebrate il Signore perché è buono, perché è eterna la sua misericordia, e termina con le stesse parole. E abbiamo scelto questo salmo perché nel testo che leggeremo questa sera le folle che acclamano Gesù gridano una parte di questo salmo: benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, benedetto il re che viene nel nome del Signore. E prima di leggere il testo, una breve introduzione. E col brano fatto la volta scorsa, che è l'unico miracolo della seconda parte del Vangelo ed è l'ultimo in assoluto, la guarigione del cieco, termina l'introduzione al Vangelo. Che il Vangelo di Marco è tutto di introduzione per fare il racconto della passione. E per capire la passione di Dio per l'uomo, il suo amore per l'uomo, bisogna aprire gli occhi, bisogna venire alla luce. Senza occhi non la si vede. In realtà vedremo che sarà il frutto del racconto della passione che ci fa nascere, ci apre gli occhi, vedendo proprio il racconto di quanto Dio ci ama. E il brano di questa sera è l'inizio. Gesù che entra a Gerusalemme, cominciano gli ultimi 6 giorni della sua vita, ed è il primo giorno, che è come il primo giorno della creazione, quando Dio fece la luce. Ecco, in questo brano vediamo la luce, cioè la luce di questo brano comprendiamo tutto il mistero che si compirà a Gerusalemme. Poi seguirà il giorno successivo, entrerà nel Tempio, tornerà nel Tempio con la frusta, perché Dio non sta nel Tempio, nelle leggi, nei divieti, ma Dio sta nell'amore, nel dono di sé. Poi ci saranno, terzo giorno, ci saranno 5 discussioni sul potere. Quel potere di Dio è molto diverso dal potere dell'uomo. Il potere dell'uomo è quello di nominare, opprimere, uccidere. Il potere di Dio è quello di servire e di dare la vita. E poi comincerà gli ultimi 3 giorni, di cui un giorno ci sarà l'unzione di Betania, quella donna che accoglie Gesù, che darà il senso di tutto l'ultimo giorno e di ciò che avverrà dopo. E poi un giorno di silenzio e poi comincia il grande racconto che dura 24 ore. Della passione di Dio per l'uomo. E poi lì termina il Vangelo, dove si riconosce chi è Dio proprio attraverso questo amore, e poi c'è la risurrezione, d'accordo. Però Marco non la racconta, come vedremo. E allora leggiamo adesso questo testo, che era preparato fin dall'inizio, perché le prime parole del Vangelo di Marco dice, come sta scritto nel profeta Isaia, come sta scritto? Prime parole del Vangelo. Ecco, mando il mio angelo davanti al tuo volto, che è l'inizio del capitolo terzo dell'ultimo capitolo dell'Antico Testamento, che è il profeta Malachia, il quale annuncia che entrerà il Signore nel suo tempio. E esattamente il Signore entrerà nel suo tempio alla fine di questo brano, e vedremo come entrerà, perché tutto poi il senso del Vangelo è quello di darci l'immagine giusta di Dio, cioè di purificare il tempio, di buttare via la falsa immagine di Dio che abbiamo, di un Dio che è legge, dovere, obbligo, terribile, giudice e poi anche boia, esecutore, per farci scoprire il vero volto di Dio che è amore e misericordia. E leggiamo il testo.
Marco 11:1-11. E come si avvicinano a Gerusalemme, a Betfage e Betania, verso il monte degli Ulivi, invia 2 dei discepoli e dice loro: andate nel villaggio di fronte a voi, e subito entrando in esso troverete un asinello legato, sul quale nessun uomo mai si è seduto. Slegatelo e portatelo. E se qualcuno vi dica: perché fate questo? Dite: il Signore ne ha bisogno e lo invia qui subito. E andarono e trovarono l'asinello legato davanti alla porta, fuori dal biglio, e lo slegano. E alcuni di quelli che stavano lì dicevano loro: che fate slegando l'asinello? Ed essi dissero loro come disse Gesù, e li lasciarono. E portano l'asinello da Gesù, e gli gettano sui loro mantelli, e sedette sopra di esso. E molti stesero i loro mantelli sul cammino, e altri fronde tagliate dai campi. E quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del Padre nostro David, Osanna negli Altissimi. Ed entrò in Gerusalemme, nel Tempio, e guardate intorno ogni cosa, essendo già l'ora tarda, uscì a Betania con i dodici.
Che protagonista del testo qual è? Di cosa si parla nel testo? Dell'asino. E questo brano di Vangelo, assieme a uno che vedremo successivamente, quando bisogna trovare il luogo dove si farà l'ultima cena, è l'unico racconto del Vangelo narrato due volte. Una volta come previsione, come profezia: andate e troverete, e dice tutto quel che trovano. E poi si racconta l'esecuzione: vanno e trovano esattamente come è detto. E Gesù non fa mai profezie sul futuro, perché il futuro è Dio ed è già presente, ci apre gli occhi sul presente. E anche la storia di quest'asinello c'è già, dice: andate e lo troverete. Andarono e lo trovarono. Dopo, un'altra cosa importante di questo testo è l'unico punto dove Gesù chiama se stesso il Signore. Ed è l'unica cosa di cui ha bisogno il Signore. Il Signore vuol dire Dio. Di cosa ha bisogno Dio? Dell'asino. Di altre cose non ha bisogno. E ancora, per capire bene il testo, poi entreremo nel testo, come sottofondo c'è Zaccaria 9:9, che parla della venuta del Messia, che dice: esulta Gerusalemme, ecco viene il tuo re, egli è giusto, vittorioso, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Quindi come viene il Messia, viene sull'asino. E cosa farà con l'asino? Farà scomparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme. L'arco da guerra sarà spezzato, annunzierà le pace alle genti, e il suo dominio si estenderà da mare a mare e dal fiume ai confini della terra. Quindi il Messia che farà sparire i carri erano carri armati, c'erano già allora, erano i carri falcati dove stavano sugli arcieri, e i cavalli, quindi chi desidera il potere c'ha i carri armati, chi ce l'ha c'ha i cavalli, era la cavalcatura del re. Cioè lui con l'asino farà scomparire i carri armati, c'è la guerra e il potere di chi domina, e comincerà il regno della pace, si romperà l'arco della guerra, annuncerà la pace a tutti, e il suo dominio finalmente di pace e di libertà si estenderà in tutto il mondo. È il sogno dell'umanità, che tutti viviamo in pace. Ed è anche l'ultima domanda che hanno fatto i discepoli a Gesù: è quando è che viene il tuo regno? È questo il momento che viene il regno? E la risposta di Gesù è: non sta a voi chiedere. Poi Gesù dice: il problema non è quando viene, e come viene. Se voi siete miei testimoni, viene ogni volta che siete miei testimoni, cioè ogni volta che noi comprendiamo ciò che Gesù ha fatto e facciamo come lui, viene il regno di Dio. Quindi non verrà nel futuro, viene già ora se uno fa così. Allora è un testo molto importante e lo seguiamo e ci lasciamo condurre dal testo per entrare.
Versetto 1. E come si avvicinano a Gerusalemme, a Betfage e Betania, verso il Monte degli Ulivi, invia due dei suoi discepoli.
Si avvicinano a Gerusalemme, è la prima volta che Gesù arriva a Gerusalemme, tutto il cammino puntava su Gerusalemme. E a Gerusalemme i discepoli aspettavano, adesso arriva, prenderà in mano il potere e noi vinceremo tutti i nemici. E Gesù pure, fin da metà Vangelo, diceva andremo a Gerusalemme e vincerà sì il potere ai nemici, ma non come pensavano i discepoli. Vincerà da Dio, cioè col suo amore, non con la violenza del potere. E arrivano a Betfage e Betania. Betfage è la casa del fico, Bet. E verrà fuori poi la storia del fico, successivamente la vedremo, che rappresenta il tempio e il popolo, perché il fico fa il frutto, il primo frutto che è dolce. E il frutto dolce al palato di Dio è l'amore di Dio e l'amore del prossimo. E nel tempio non c'è né amore di Dio né amore del prossimo, e anche il popolo rappresentato da questo fico è sterile, c'ha tante foglie religiose ma non produce il frutto. E poi Betania vuol dire la casa del povero, ecco, passa da lì il suo messianismo attraverso la casa del fico sterile, vedremo, e la casa del povero. E in quei due villaggi prima di Gerusalemme i pellegrini che salivano dal Mar Morto facevano la purificazione per entrare nella città santa. E anche qui Gesù purificherà le attese messianiche dei discepoli. E va verso il Monte degli Ulivi che sta a oriente. Da lì si aspettava che venisse il Messia, dove sorge il sole, davanti alla Porta Bella, dove entrare dalla Porta Bella. Anzi, Gesù entra proprio da lì. E invia due discepoli, è l'ultima missione, anzi la penultima, poi ce ne sarà un'altra, vedremo. E la missione principale dei discepoli è descritta adesso. Cosa devono fare i discepoli? E quando i discepoli faranno quello che Gesù ha detto, arriverà il regno di Dio. E quindi vediamo adesso cosa dice ai discepoli.
Versetti 2 e 3. E dice loro: andate nel villaggio di fronte a voi, e subito, entrando in esso, troverete un asinello legato, sul quale nessun uomo mai si è seduto. Slegatelo e portatelo. E se qualcuno vi dica: perché fate questo? Dite: il Signore ne ha bisogno, e lo invia qui subito.
Con la missione è quella di andare nel villaggio di fronte e subito entrando trovano un asinello. Andare a trovare l'asinello. Che cos'è l'asino? Cosa serve l'asino? Come si dice in italiano l'asino anche? Somaro, perché? Perché porta il peso, porta il peso degli altri. E Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 6, versetto 2, dice: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete tutta la legge di Dio. L'asino è un animale umile da servizio ed è l'immagine più bella di Dio. Dio è umile e servo. porta il peso degli altri, ed è l'immagine di Cristo, del Figlio, che è uguale al Padre, che si carica di tutto il nostro peso, si pone al nostro servizio. Dio è il nostro servo, perché amare vuol dire servire. E l'asinello è anche la somiglianza con Dio che c'è in ciascuno di noi. Tutti siamo immagine di Dio. E in genere pensiamo che Dio sia l'onnipotente che si serve di tutti e domina tutti. Dio invece è quello che è umile, perché ama tutti, si fa servo di tutti, si pone a servizio di tutti. Quindi quest'asinello è la nostra somiglianza con Dio. E quali sono le caratteristiche di quest'asinello nel testo? È legato. Da quando? Da sempre. Seconda caratteristica, nessuno è mai salito. Cioè, la nostra capacità di amare è legata fin dall'inizio dalla menzogna di Satana, del serpente. La menzogna che ci dice che Dio è geloso di noi, che non ci vuole bene, è antagonista della nostra libertà. Ecco, allora evidentemente non possiamo amare se non siamo amati. E allora facciamo consistere la nostra vita non nell'amare, ma nel dominare, nell'avere tante cose, nell'avere potere sugli altri, in modo che siamo qualcuno di diversi dagli altri. Quindi tutta la missione di Cristo è quella di slegare l'asinello, e quella dei discepoli pure. E quel che Gesù ha fatto in tutta la sua vita è stato di liberare questa capacità di amare, con tutto ciò che ha fatto nella vita, e sarà poi ciò che farà nella sua morte, vedendo come lui ci ama fino all'estremo limite. Capiremo che Dio è tutto il suo amore, allora, sentendoci amati, si slegherà anche la nostra capacità di amare. Quindi ogni missione è liberare la capacità di amare. Con questa capacità di amare scompariranno i carri armati e i cavalli, cioè sarà sconfitta ogni violenza e ogni oppressione dell'uomo sull'uomo, perché l'uomo è violento e opprime non perché è cattivo, solo perché è un po' stupido, ma non è colpa sua, cioè non si accorge che così non si realizza, pensa ad essere importante per quello, invece no, rovina sé e gli altri. E nessuno è mai seduto su quell'asinello, e nessuno si vuole sedere, preferiamo il cavallo e i carri armati. E l'imperativo è slegatelo. La parola slegare in greco è la stessa anche di apoliete, sciogliere, ma anche di perdonare. È venuto per slegare, slegatelo e portatelo. C'è un'antica raffigurazione nelle catacombe del Palatino che rappresenta un crocifisso con la testa d'asino. E c'è chi ritiene che sia una cosa blasfema contro il cristianesimo, o chi ritiene invece che sia un'iconografia di Cristo come quella del cervo, del pastore, dell'agnello, molto valida. E sotto c'è scritto Alexamenos Eusebeton Theonotu, Alexamenos adora il suo Dio. Portatelo, e se qualcuno vi dice perché fate questo, secondo voi chi è che ci dice perché slegate l'asino? Chi è il padrone dell'asino? Il padrone del mio asino sarei io. Perché slegare l'asino? Dico, ma non vale la pena, perché serve servire, o no? È l'obiezione che facciamo tutti. E la risposta qual è? Il Signore ne ha bisogno. Il Signore ne ha bisogno. L'unica volta che Gesù si chiama il Signore è l'unica cosa di cui abbia bisogno. Dio non ha bisogno di niente. Ha bisogno solo dell'amore, perché Dio è amore. E ha bisogno che sia slegato questo amore. Perché se è legato non ama, non serve. E si rivela come Dio proprio in quanto slega l'asino, in quanto ama. e solo nell'amore conosciamo Dio e Dio si fa conoscere da noi. Al di fuori dell'asino Dio non è Dio ma è Satana, cioè è il potere, il dominio, è la falsa immagine di Dio. Il Signore ne ha bisogno, ma ve lo manda qui subito, tranquillo, non ve lo sequestra. Noi cosa faremo? Lo legheremo subito e dopo andrà ogni giorno forse slegato quest'asino. L'unica cosa di cui Dio ha bisogno da parte nostra è liberare l'amore che c'è nel nostro cuore, perché possiamo essere suoi figli, amare lui, amare i fratelli.
Versetti 4-6. E andarono e trovarono l'asinello legato davanti alla porta, fuori dal bivio, e lo slegano. E alcuni di quelli che stavano lì dicevano loro: che fate slegando l'asinello? Ed essi dissero loro come disse Gesù, e li lasciarono.
Ecco, prima si è raccontata la scena in anticipo come profezia, ora si vede: vanno e trovano. E ovunque andranno i discepoli troveranno sempre questo asinello legato dappertutto, legato davanti alla porta, è lì pronto, legato fuori sul bivio, può andare di qua o di là. Lo slegarono e quelli che stavano lì dicevano: ma che fate slegando l'asinello? E si disse: boh, noi veramente faremo senza slegarlo, ma l'ha detto lui. E ad essi dissero come disse Gesù e li lasciarono. Cioè, se voi volete slegare l'asinello e servire, state tranquilli, tutti vi lasciano, non avete nessun contendente. No. Avete mai notato che qualcuno vi vuole rubare il posto a lavare i piatti, per esempio? A pulire, a servire. Tranquilli. Noi lottiamo perché non vogliamo far quello, perché vogliamo che l'altro serva, che mi serva. Ma nel servire, state tranquilli, se volete servire c'è tutto lo spazio libero all'infinito. E nessuno è contendente, mi lascia la traccia per te. E io dico: ma volentieri farei a meno, ma il Signore ne ha bisogno, l'ha detto lui. Io mi rispondo perché ha detto lui, perché io farei il contrario. Come normalmente anche nella Chiesa facciamo sempre il contrario, per quello ritarda il regno di Dio. Cioè, quando invece dell'asino, per esempio, usiamo i carri armati e facciamo le crociate, che immagine diamo di Dio? O quando ci alleiamo con tutti i potenti di turno, con i cavalli. Se si incrocia l'asino col cavallo, sapete cosa nasce? No? Il muro, che caratteristiche ha? Ecco, ho scoperto che non è sterile la prima generazione. Viene fuori un animale più forte, ma poi non si riproduce più. La seconda, cioè è feconda la prima, per cui tentiamo sempre ogni volta di conciliare quel potere perché è sempre efficace, ma poi non va più avanti, allora si ritenta di nuovo e avanti. È 2000 anni che tentiamo, da Pietro che tira fuori la sua spada all'inizio fino alla storia adesso. Il nostro tentativo è sempre di incrociare il cavallo con l'asino e riesce sempre un bel mulo forte, il cavallo vincente. Si usa per la guerra, si usava, adesso non si usa più, e ci si illude perché di primo acchito funziona, potete scusare da subito per il risultato. Era la tentazione che ha avuto anche Gesù, no? Di che queste pietre diventino pane, oppure tutti i regni della terra saranno tuoi se vuoi. No, non è quella la via. Perché non viene il regno di Dio? Quando viene? E quando comprendiamo, quando cominciamo a non incrociare il cavallo con l'asino, e slegiamo l'asino. E se poi incrociamo il cavallo e l'asino, scusate, con i carri armati, e si fa anche questo. Nasce un mostro apocalittico. Cioè, in nome di Cristo facciamo il contrario esatto di Cristo. Cioè, è una forma di anticristo, perché l'anticristo parla come Cristo, ma fa il contrario. E adesso continuiamo.
Versetti 7-10. E portano l'asinello da Gesù e gli gettano sui loro mantelli e sedette sopra di esso. E molti stesero i loro mantelli sul cammino e altri fronde tagliate dai campi. E quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del Padre nostro David, Osanna negli altissimi.
E portano l'asinello da Gesù, finalmente. Ho presente un capitello di una chiesa romanica di Otteo, dove sul capitello ci sono, sull'angolo c'è da una parte il volto di Gesù e dall'altra l'asinello che si guardano e si incontrano e si fanno da specchio. Finalmente ho trovato, e vedi proprio la stessa faccia quasi, ecco, perché quest'asinello è Gesù. Finalmente ho trovato uno che è come me. L'incontro aspettato da sempre. Cosa aspetta Dio da noi? Che sleghiamo la nostra capacità di servire, di amare. Voi sapete che i capi delle nazioni le dominano e spadroneggiano su di non così tra voi. Chi vuole essere primo di tutti sia servo di tutti, perché il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la vita. E la grande gioia di Dio è quando trova slegato in noi l'asinello. Allora può agire, allora cosa fa? Allora viene il regno. Tra l'altro sull'asinello si gettano i mantelli. Ricordate i mantelli della volta scorsa del cieco? Il mantello è vestito, è coperta, è casa, è tutto. La sicurezza in forma. Tutte le sicurezze sono buttate sull'asinello, cioè investite nel servizio, nell'amore, non nell'egoismo, nel pensare a sé. E sedette sopra di esso, si introduce, è il suo trono. E lì viene il Signore, lì viene Dio, perché Dio è amore, dove c'è amore, lì c'è Dio. Lì sta sul suo trono. E la croce sarà il suo trono, perché lì sarà l'estremo servizio di Dio all'uomo, dà la vita per l'uomo. E non solo i mantelli gettati sull'asinello, ma anche tutta la strada, tutto il cammino è tappezzato di mantelli gettati. Cioè tutte le nostre sicurezze buttate via fanno la strada del servizio dell'amore. E altri le fronde dei campi, che allude al Salmo 118, che era venuta del Messia, che si cita subito dopo. E quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano Osanna. Osanna vuol dire Dio salvaci. Proprio così Dio ci salva. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. È il Salmo che abbiamo letto. Benedetto il regno che viene, il regno promesso al nostro padre Davide. Ecco, benedetto chi viene nel nome del Signore. Chi viene così viene nel nome di Dio, chi viene diversamente non viene nel nome di Dio, è il contrario di Dio e non ci salva, ci perde. Benedetto il regno che viene, il regno tanto desiderato, viene così, il regno promesso a Davide. Osanna negli altissimi, fino in cielo. Ecco, questa è una citazione del Salmo 118, che sarebbe la festa del compimento per Israele, il dono della legge, il dono della terra, il dono dei frutti. Si celebra alla fine della stagione, quando ormai ha avuto tutti i frutti della terra. Bene, dove è slegato l'asinello ci sono tutti i frutti del regno di Dio. È la fine del mondo, nel senso bello, è la fine del mondo, è il fine del mondo. Ecco, e questo qui è esattamente contemplare questa scena che ci purifica da tutte le false attese su Dio. Com'è che viene Dio? Viene in povertà, in umiltà, facendosi servo, perché Dio è amore. Cosa vuole da noi? Vuole semplicemente che siamo come Lui, e come siamo come Lui. Basta slegare l'asinello. La nostra capacità di amare e di servire. E quando questa è slegata, Lui può entrare, può venire, entrare nella città, entrare in Gerusalemme, inizia già il regno di Dio, inizia già la salvezza. Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Allora noi ci domandiamo sempre, ma quando è che viene il regno di Dio? E Dio lì che guarda e dice, ma quando è insomma che sveglia l'asinello? Quando lo svegli è già venuto.
Versetto 11. Ed entrò in Gerusalemme, nel Tempio, e guardate intorno ogni cosa, essendo già l'ora tarda, uscì a Betania con i dodici.
E tenete presente che Marco ha uno stile particolare, dove fino a questo punto del Vangelo diceva sempre e subito dopo, e subito dopo, e subito dopo, senza mai fare nessuna scansione di tempo, perché aveva fretta ad arrivare qui, a questi sei giorni decisivi. E qui comincia a scandire tutte le giornate. Entra, arriva nel Tempio, guarda in giro, è tardi, esce. Il mattino dopo, secondo giorno, rientra. Poi esce, poi rientra, poi esce, poi c'è l'ultimo giorno. Entra in Gerusalemme e va nel Tempio. Il Tempio era il centro del potere religioso, ma anche economico, era la banca nazionale, e anche culturale, e anche dell'oppressione sacerdotale, dei vari ceti sacerdotali, e anche il luogo dove abita Dio, ma quale Dio? Gesù guarda in giro, in greco c'è periscopei, come il periscopio, guarda in giro, 360 gradi, guarda dentro tutto. Dirà il giorno dopo cosa vede. Vede mercato, comprovendita, interessi, egoismo, speronca di ladri. Cioè trova nel Tempio il risultato della falsa immagine di Dio in fondo. Non trova il culto del Padre, Spirito e Verità. Trova tutto il resto, trova appunto il carro e i cavalli. Essendo l'ora tarda, scende la notte sul Tempio, uscì a Betania con i dodici, poi tornerà il giorno dopo e vedremo cosa farà nel Tempio. Ecco, e questa storia del Tempio è importante perché nella morte di Gesù il Tempio, il velo del santuario, si romperà. È ciò che nascondeva Dio. Perché Dio sarà evidente proprio sulla croce, in un uomo che sa amare così all'estremo, che ha slegato totalmente l'asino. E così sarà la fine del Tempio, della falsa immagine di Dio, e conosceremo il vero Dio, che è colui che ama così. E conosceremo il regno di Dio, che non viene né con le armi, né col potere, né col prestigio, né col dominio. Viene attraverso quest'asinello, andate nel villaggio, in qualunque villaggio, che c'è sempre di fronte al villaggio, se si trovi. Quindi, vai lì, lo trovi slegato alla porta di chiunque. Lo lasciamo anche fuori casa perché è pericoloso portarlo in casa. Se ti metti a servire in casa, poi la moglie si abitua bene. Sempre è fuori casa. Ecco, slegatelo, slegatelo. conducete. E dove c'è l'incontro, comincia il regno di Dio, si siede su e entra. E così fa scomparire il cane e il cavallo, non in altro modo. E inizia il regno di pace. Ora questa è la cifra, il simbolo un po' di tutto quel che farà Gesù a Gerusalemme fino alla croce e alla resurrezione. Ed è il programma del regno di Dio che vale ancora oggi. Cosa devono fare i discepoli? Andare, questa è la missione, nel villaggio di fronte, e subito entrando in esso troverete un asinello legato subito. E lo trovano subito, legato alla porta. Slegatelo, il Signore ne ha bisogno. Interromperei anche qui, magari puoi rileggere il testo lentamente.
E poi riflettete un po' sul testo e comunichiamo cosa ci ha colpito.
E come si avvicinano a Gerusalemme, a Betfage e Betania, verso il Monte degli Ulivi, invia due dei suoi discepoli e dice loro: andate nel villaggio di fronte a voi, e subito entrando in esso troverete un asinello legato, sul quale nessun uomo mai si è seduto. Slegatelo e portatelo. E se qualcuno vi dica: perché fate questo? Dite: il Signore ne ha bisogno e lo invia qui subito. E andarono e trovarono l'asinello legato davanti alla porta, fuori sul bivio, e lo slegano. E alcuni di quelli che stavano lì dicevano loro: che fate slegando l'asinello? Ed essi dissero loro come disse Gesù, e li lasciarono. E portano l'asinello da Gesù e gli gettano su i loro mantelli, e sedette sopra di esso. E molti stesero i loro mantelli sul cammino, ed altri fronde tagliate dai campi. E quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del Padre nostro David, Osanna negli altissimi. Ed entrò in Gerusalemme, nel Tempio, e guardata intorno ogni cosa, essendo già l'ora tarda, uscì a Betania con i dodici.
questa sera ci è proposto come maestro l'asino. In genere a scuola si dice sia un asino, per dire, lo dice il maestro, invece il nostro maestro è l'asino. Ecco, vediamo cosa ci ha insegnato quest'asino. Ed è il primo giorno della creazione nuova, sarebbe il giorno della luce, cioè è proprio la luce di quest'asino che si può capire il resto. Se non si passa attraverso quest'umiltà, questo amore che è servizio, non si capisce nulla di Dio. Infatti entra nel tempio con l'asino, non si dice che è sceso. È proprio quest'asino che fa scomparire la falsa immagine di Dio. Ed è bello anche che venga scelto come modello questo animale quotidiano, da servizio, lo trovi dappertutto, in Oriente.
E lo trovi sempre sul bivio, è una cosa che mi ha molto colpito. Ogni volta che c'è un bivio nella mia vita, appena prima del bivio c'è l'asino. È un bel pensiero. Una strada va alle cose facili, l'altra alle cose difficili. E l'asino è lì, nel caso non leggessi bene il cartello che dice dove va una e dove va quell'altra, ecco, lui è lì per ricordarmelo. Speriamo che ne metta molti, magari qualche volta
te lo manderò subito,
anche capirlo, capirò.
E cosa faccio? Lo leggo, stai tranquillo.
Però magari se ce n'è 4 o 5, magari ne leggo 4 e
no,
5
ne
la
uno,
faccio,
ne ho solo uno. Sono io quell'asino.
Non è che magari vuol dire che una volta che tu hai slegato il tuo amore, qualsiasi strada tu prenda è giusta.
No, oppure anche che ogni giorno devi riprendere, perché l'egoismo in me dura sempre.
Sì, certo, no, ma dico sì.
Può essere tutte, sì, la lettura è aperta.
Sì, no, può essere anche una cosa disperante.
No, ma non è disperante, tranquillo, ce l'hai lì. Ogni giorno ricominci.
Certo, ma con amore, se le
chiaro. Ogni giorno però lo leggo.
Devi slegarlo.
Quando mi sveglio, se mi ricordo, lo slego.
A me personalmente sentire parlare dell'asino mi è saltato subito la luce, un ricordo che io nel paese ho avuto la corsa
degli asini, che è una cosa impossibile far correre gli asini.
Sono arrivato il primo, però cioè, sembra un po' paradossale, perché mi sembra che qua la parola dell'asino è usata un po' come metafora, perché non è facile da domare.
Esatto, ma l'asino mica scema, mica corre, cioè, il cavallo sì.
Cioè tu lo sleghi ma va un po' dove vuole,
esatto.
Anche una via crucis. Fatto una via crucis qua
con l'asino,
Ribocci, dove c'è San Carlo Pampuri lì, che c'è, sì, un ricordo, sì. No? È rappresentata un po' dal vivo, no? La via crucis dal vivo, e lì da dove mandano l'asino quella sera, cioè non riuscivo a tenerlo, mi era legato, ma io non potevo andare qua e là. E dopo da una parte, per dire il medesimo un po' me stesso, che cioè spiegare l'asino, come diceva lei prima, cioè alle volte vai un po' anche a trasferire tante cose, cioè non è facile.
Però c'è anche una cosa, mi sembra, perché anche un po' di asini ne ho visti, che il cavallo lo addestri a fare quel che vuoi, anche la guerra, le battaglie. L'asino fa quel che vuole lui, fa cosa vuole lui, in fondo serve, metti a servire, serve sempre. Non ne puoi far altro che caricargli il peso, e lui lo porta con pazienza. Farlo correre, far cose di prestigio, far cose... No, non ci sta. Quindi io mica sono scemo.
E quando parte però...
Quando parte non lo fermi più.
Mi ricordo quel giorno lì, primo io, secondo mio cugino, ma però
fa. Poi dopo c'è il trucco per far arare l'asino, gli metti un asino davanti, ti ara. Quando c'è un trattore. Per amore fa tutto. Però ha di bello che, a differenza del cavallo che lo addestri a fare quel che serve a te, l'asino
lo devi convincere.
No, non fa il buffone, lui se lo carichi dei pesi li porta al suo lavoro. serve, ma le cose inutili non le fa perché deve correre, scusi, per far vincere te.
Magari mentre l'altro poi torna indietro,
cioè, ci ripensa, ci rifatti il buffo la corsa degli asini, perché appunto non è fatto per correre, per vincere le corse, non è fatto per arrivare prima, è fatto per servire. Ed è una sua sapienza l'asino. Non sapevo che qualcuno ancora si ricordasse delle corse agli asini, delle sagre dei paesi, delle bergamasche,
sì,
allora sì.
Da grande termine, dove c'era il treno.
Sentiamo allora cosa è la più bella immagine di Cristo, quest'asino, eh? Ce n'è un'altra bellissima, la chioccia, e lo dice Luca, si paragona alla chioccia che tiene i suoi pulcini, e la chioccia è così coraggiosa che non ha paura neanche dell'aquila, poi la uccide, d'accordo, e capisci che è chioccia anche se non vedi i pulcini. Vedi, è per dire la tenerezza materna. E qui il servizio. L'unica cosa di cui Dio ha bisogno, eh? Se ne vanno, però c'è sempre un due letture, no? Una che anticipa quel che sarà, è come il cieco che getta il mantello, e tutte le nostre sicurezze dove le buttiamo nel servizio, così capiterà. Dopo però a noi non è capitato se non all'asino e alla gente per caso che magari pensavano diversamente. Arriva il Messia, possiamo anche sprecare il mantello, e invece capiranno che il Messia sarà proprio quello che fa come l'asino. E che tutti i nostri mantelli vanno sprecati sull'asino, cioè investiti nel servizio, capiranno dopo, sì. Te lo ruba.
No.
Sì, è misterioso questo, che va slegato, lo usa lui e lo ridà a noi per fare altrettanto, per tenerlo slegato. Chiamo altre cose, sì.
Ma io pensavo questo dramma come diventa libera, un po' questo segno di limitezza, l'ingresso di limitezza. E pensando all'asino, lo ritrovo un po' nel proprio più bello che hanno gli asini, che è quanto trasportano gli agnelli che ancora non sono in grado di seguire nella strada, no? Questo animale che porta e che può portare anche qualcosa di così bisognoso e delicato. Ma mi ha colpito molto stasera, in realtà ritornava il fatto che quando vanno a vedere stanno, se lo lasciano portare via così. Allora io pensavo, o non gli fregava niente dell'asino, oppure magari hai capito chi è il signore, però mi sembrava sempre tanto strano. Ed è stato illuminante l'esempio della piatti che nessuno paga di me, quando sera di lavoro. Quindi, mi porta proprio a casa questa gratitudine del vedere che è molto concreto questo asino, più di quello che io pensassi.
Cioè, in fondo, in ogni azione, o sleghiamo l'asino, c'è un'azione a servizio degli altri, o è un'azione da cavallo e da carro armato per dominare gli altri. Cioè non c'è nessuna azione neutra, o è per amore o per egoismo. Qualunque azione, anche le più banali.
Sì, però intanto c'è tipo un senso che qui comunque lo dice il Signore, in qualche modo lo sentiranno, perché cioè un uomo può avere bisogno dell'asino, ma se lo tiene.
È il Signore che ha bisogno, non l'uomo. Dice Paolo, servite i vostri padroni anche se sono discoli, come servendo il Signore. È il Signore che ha bisogno dell'amore, si ama chiunque. Dopo va bene, abbiamo i nostri limiti.
Cioè torna indietro, quindi l'amore. Quando si frega, torna indietro. Perché è andata questa sensazione invece di risucchio che poi non torna più, ce l'ho. Cioè che l'asino sì, lo slego, e dopo non torna subito.
Torna sempre a casa l'asino.
Torna
sempre a casa l'asino. Non si perde mai. Ma quell'asino siamo noi. E siamo legati, meglio essere liberi, questo voglio dire. Siamo noi che normalmente agiamo per egoismo e siamo legati. Quando agiamo per amore siamo liberi, serviamo davvero, facciamo qualcosa di positivo per noi e per gli altri, se no facciamo male a noi e agli altri.
Collegando la fiducia del Salmo
che sì, tutto è, la citazione del Salmo è importante, perché così viene colui che viene nel nome del Signore. E così viene il regno, cioè così viene Dio e così viene il Messia. C'è la libertà nostra, cioè. Viene il regno di Dio. Quando è che viene? Quando siamo testimoni dell'amore, allora viene Dio. Viene il suo regno. Se no c'è il regno dell'egoismo che conosciamo già bene, delle tenebre.
Ma collegandosi a questo, insieme. Per camminare e per salire nel regno di Dio, come si pronuncia? Non so come spiegare. Ognuno di noi personalmente fa, può fare, ma sono cammini tutti diversi. Come si fa a mettere assieme per camminare, diciamo, un tipo di situazione, di società?
Ecco, è proprio il cambio di coscienza, cioè che invece di usare il cavallo, il carro armato, va usato l'asino, cioè invece di usare l'egoismo, ma questa è la responsabilità di ognuno. Perché se ognuno dice sono tutti così egoisti, ognuno pensa a sé, che se non ci sono io a pensare a me, e allora facciamo tutti così, ognuno tira sul muro e moriamo tutti nella nostra fossa. Se invece tu, in fondo, l'egoismo che hai in me provoca egoismo nell'altro, l'amore che c'è in me slega l'amore dell'altro, perché chi si sente amato e servito comincia a capire il valore di amare e servire, che è più bello. Infatti sarà ciò che farà Cristo in croce, a slegare l'asino. Qui è l'anticipo di quel che avverrà. Cioè, vedendo tanto amore, cioè, beh, allora proprio vale la pena. Se sono amato così posso amare, ed è molto più bello. È una vita da Dio così. Se no è una vita infelice, da carie da cavallo, di violenza, di oppressione, che conosciamo bene, basta leggere il giornale. Tra l'altro anche un cristiano in politica tenta sempre di usare i carri armati e i cavalli, ma sbaglia. E ha belle parole originali da dire il cristiano anche in politica, se tira fuori proprio quella che Lazzati chiamava la carità politica, che è la più, forma più sublime. Cioè impostare anche tutta la politica attorno al servizio e non allo sfruttamento, al dominio delle persone. Ed è possibile, anzi è doveroso, se no, se ci spariamo gli uni gli altri, ci spariamo gli uni gli altri, ma non è che cresciamo morti così.
Il cavallo c'è anche tutta una sensazione del bello, il cavallo non è bello. Cioè, quindi, è difficile, cioè, poter, cioè, non è che sono negativo.
No, no, guarda, il potere è negativo come
sì,
dominio.
È negativo, però
c'è il potere di amare. È chiaro che affascina. Oh.
Cioè non solo perché domina,
no perché domina, solo per quello. Solo perché domina, solo perché siamo scemi, se abbiamo falsi valori, come se fosse un valore dominare, bisogna proprio essere scemi a dominare, essere sulla testa di un altro per sentirsi qualcuno, proprio noi si sente piccolo. Siamo fatti per vivere da fratelli, da sorelle, mica per tenerci i piedi in faccia l'uno addosso all'altro, mica per fare di tutta la una scala di galline dell'esistenza umana e della storia, dove che le principali stanno sopra, eccetera. Non è bello per nessuno.
Ma a me pare infatti che la comprensione, cioè in realtà così sarebbe molto facile, servire bene lo vediamo tutti della cosa migliore, e invece dominare è una cosa negativa e punta porta solo guai, cioè se fosse così, voglio dire, appunto solo gli scemi, ma l'uomo diciamo è mediamente intelligente,
mediamente
cioè,
scemo
modo, ma ci arriverebbe. Invece secondo me il dramma è diverso, cioè c'è una complicazione che molte volte servire viene vissuto e anche, come dire, visto, immaginato in modo negativo, come appunto
e il dominare in modo positivo è lo stesso,
come diceva Nietzsche nella critica al cristianesimo, come sì, vedeva sì, come, la, cioè, come dire, la religione degli schiavi,
sì, infatti lui poverete è finito anche male,
cioè,
è pazzo, ha abbracciato un cavallo e poi la
corona, voglio dire, l'inganno c'è ed è questo secondo
sì,
me
lo so.
Che l'inganno è anche vissuto,
sì,
uno,
sì, sì.
Uno tante volte magari serve ma lo vive come un peso pazzesco,
sì, sì.
E allora questo il perché sennò voglio dire, se uno vivesse il servizio sempre in pace tranquillamente sarebbe anche più, come dire, di più 2-4, invece il casino è quello lì.
Ma sai dove cessa l'inganno? Questo è un po' l'anticipo del finale, quando vedrai un Dio che ama così e vedrai il sommo valore che Dio è così, allora cambi idea.
Ma certo, poi anche i fatti lo dicono, sì. Sì, chiaro, sì. Però la fatica è quella,
sì, sì. Arrivarci, sì.
Io parlo per me, sono già arrivato alla fine, l'ho già visto, ma non è che,
sono arrivato,
non è che mi ha aiutato molto.
No, mi aiuta a capire che c'è tanto da slegare, esatto. E va bene. A me aiuta a capire che ogni giorno devo slegare, ma questo va bene.
Ma secondo lei è importante sapere anche, cioè, uno che concezione ha sull'amore?
Sì, però ecco, amore è una parola ambigua perché E è molto meglio invece di amore usare tre parole che lo definiscono, che è lodare, riverire e servire. Se ami, lodi l'altro, sei contento che l'altro sia se stesso, non che sia tuo, che lo mangi, che lo uccidi, che lo esplodi. Sei contento che lui sia così. Lo rispetti. L'amore è il rispetto. E poi lo servi. E poi quando è reciproco ci si può anche sposare, se non è reciproco non fatelo.
Però servire...
Scusa, o è reciproco, se no non si fa la croce rossina nel matrimonio. Cioè, un'altra cosa è proprio immagine di Dio il matrimonio in questo.
Ma incide parecchio anche magari l'educazione che uno ha ricevuto in famiglia.
Anche sì, però ci siamo tutti la stessa pasta. L'asino ce l'abbiamo tutti, legato ce l'abbiamo tutti. Preferenza per il cavallo ce l'abbiamo tutti, e anche per il carro armato quando è possibile.
Praticamente uno può col tempo imparare.
Sì, ci è data la vita tutta intera per imparare, se no è inutile vivere. Però è bello vedere che anche i discepoli capiscono sì, capiscono no, anche noi, cioè non c'è da scoraggiarsi, dove non si arriva volando si arriva zoppicando. Ed è meglio zoppicare che volare, perché se voli sei Icaro, ma presto tardi va giù. Con pazienza, nella quotidianità.
Perché anche servire, l'altra volta ci pensavo, mi viene più a pensare di dare a ognuno quello che gli serve, perché non è automatico servire che a tutti gli lavi piatti, perché magari quello non gli serve che gli lavi i piatti, di fare cose, cioè non è
almeno lavare i miei.
No, cioè, quindi comunque tutto presuppone una conoscenza, cioè infatti soltanto Dio può conoscere, cioè per dirci tutti.
No, ma non tutti, il prossimo vuol dire non l'altro, quello che è vicino, io diciamo servirò il prossimo, questo no. lo so. Niente.
Di fronte a voi, questo a me colpisce, nel senso ce l'ha di fronte, non devo andare chissà dove.
Sì, è sempre lì, è sempre lì, e sta fuori dalla porta, sempre lì.
Ma se sono cieco non lo vede il villaggio.
Esatto, vero. La stessa parola è liberare proprio. Tra l'altro questo concetto di libertà dalle cattive abitudini, in fondo, e quando parlo nella lettera di Galati dice: fratelli, siete stati chiamati a libertà. E in cosa consiste la libertà? È Galati 5,14: nell'essere schiavi gli uni degli altri nel reciproco amore. Lo schiavo è uno che è dell'altro, che vuol dire io sono tuo, tu sei mio, ma è reciproco. Questa è la libertà. E non è la libertà di spadroneggiare, di fare le cavolate, di fare quel che mi pare e piace. Quella è schiavitù al vizio, all'egoismo. La libertà dell'amore è appartenere all'altro, è appartenere reciproco l'uno dell'altro, perché l'amore è reciproco o non c'è di fatto. In Dio c'è sempre il reciproco, per cui può sporgersi tanto. Noi nella misura in cui entriamo nell'amore stesso che ha Dio per noi, entriamo nell'amore reciproco della Trinità e possiamo amare anche gli altri con libertà maggiore. Questo è il senso della nostra comunione con Dio. Se il tralcio è unito alla vite, porta il frutto. Se se si sforza un albero di pere di fare mele, non ci riesce, farà pere. Il problema è della nostra propria unione con Dio, perché ci sentiamo amati di Lui e ci dà la capacità di essere come Lui. Allora è una libertà interiore che viene progressivamente. E viene progressivamente anche nella vita di coppia questa capacità di amare, mica è data se non come desiderio all'inizio, che è il senso della vita. L'asino è un grande maestro, ha le orecchie grandi, ascolta, non mi fai fare le corse, mica è scemo, scritto che devo correre per arrivare primo. E io ho lavori seri da fare, devo lavorare. Poi è scemo perché ancora fa più fatica addirittura e non tu dice niente. Solo per obbedire al pallone, va bene.
Per sfuggire.
C'è un bellissimo film di un regista francese degli anni 60, Bresson, Quasar Baltasar, che dove il protagonista è un asino che alla fine è in mezzo a un gregge ed è abbattuto, affucilato, non ricordo più la trama, ma è immagine di Cristo che muore per riunire tutte le pecore disperse portando gli agnellini. Bene, la volta prossima vedremo cosa comporta quest'asino col Tempio, cioè con l'immagine di Dio nuova. Però possiamo concludere col Padre nostro. Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.